Avviso, questa omelia è stata tenuta da Don Franco Amatori, un amico di Don Carlo che non ha potuto essere presente.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Prolunghiamo ancora la contemplazione della notte di Natale, perché questo Vangelo è proprio da contemplare, è un mistero da penetrare, non riusciremo a scoprirlo mai del tutto. Quindi credo che la nostra liturgia in questa domenica è proprio una liturgia del silenzio, dell'attenzione, dell'ascolto del mistero che l'Evangelista ha voluto tramandarci. Perché sappiamo benissimo che tutti i racconti dell'infanzia vanno letti con un criterio particolare, che non è i nostri criteri di storia. Sono una storia di salvezza, una storia del mistero, una storia della preghiera, un modo per cercare di capire che cosa è stato Gesù per noi. Ricordiamo che i Vangeli sono tutti scritti alla luce del Cristo risorto. Quindi diciamo che anche quando raccontano l'infanzia hanno in mente il Cristo della gloria, il Cristo che è vissuto tra noi, ha realizzato una salvezza attraverso la sua vita normale, normalissima, e tuttavia piena di mistero. Nemmeno i suoi genitori l'hanno capita completamente. Il Vangelo ce lo dice chiaramente che essi non compresero ciò che aveva detto loro. E anche la frase di Gesù, quindi: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma è quasi un'affermazione di quello che è stata tutta la vita di Gesù, e non tanto alla luce di quello che deve succedere visto nell'infanzia di Gesù, ma quello che è successo già. E non sapevate? No, non sapevamo, non potevamo arrivare a questo. Però ora stiamo scoprendo che questo è il segno della presenza di Dio, il mistero di Dio nascosto dentro questa esperienza di un bambino che cresce, che crea problemi ai suoi genitori, crea problemi, perché il racconto è ambientato in quei drammi che credo ogni famiglia faticosamente e dolorosamente affronta nella sua esperienza. Cioè, da una parte il racconto della prima lettura, del bambino che è presentato a Dio, è offerto, è disponibile per i progetti di Dio, dall'altra parte la fatica di scoprire il progetto di Dio dentro la vita di questi bambini che crescono nelle nostre famiglie. Direi che è il dramma che è trasferito proprio nell'esperienza della vita di Gesù e della Santa Famiglia di Nazareth. E cioè, ve li immaginate, un bambino che a 12 anni, senza dire niente, va al Tempio, senza dire niente ai genitori. E se fosse così, veramente ci rimarrebbe difficile. Ma cosa vuol dire questo racconto? Perché certamente non è la cronaca di ciò che è avvenuto. È una meditazione su quello che può essere stata la vita di Gesù nella sua infanzia, ripensata dopo la risurrezione. Allora troviamo che Gesù ha 12 anni, i Vangeli non ci dicono quasi niente dell'infanzia. Il Vangelo di Luca parla dell'annuncio dell'angelo a Zaccaria e dell'annuncio dell'angelo a Maria. La nascita di Giovanni Battista, la nascita di Gesù. Ci accorgiamo benissimo che c'è uno schema letterario per presentare dei valori. Poi il Vangelo di Matteo in fondo parla della nascita e subito dei magi. E poi andiamo subito a 12 anni, poi non c'è nient'altro fino ai 30 anni, quando Gesù comincia la predicazione. Ma allora questi elementi sono stati scelti perché devono avere una portata particolare nella vita di Gesù. E allora credo che dobbiamo ricordare cosa avviene a 12 anni per un bambino ebreo. C'è la grande celebrazione del Bar Mitzvah, cioè di quella celebrazione decisiva per la vita di un ragazzo, per cui da quel momento in poi viene considerato figlio del patto, appartenente al popolo dell'alleanza. A 12 anni il bambino deve andare nella sinagoga, o qui parla del Tempio, e davanti alla comunità della famiglia, dei parenti, degli amici, e diventare annunciatore della parola di Dio. Deve leggere pubblicamente almeno una frase. Se poi non sanno l'ebraico, in Israele lo sanno più o meno, da altre parti un po' meno, magari imparano a memoria una frase, ma la devono dire a voce alta. È il segno con cui vengono riconosciuti gli annunciatori. Ormai fanno parte del popolo dell'alleanza e ci fanno parte in modo attivo. Forse quello che dovrebbe essere per noi la cresima, qualcosa di simile, la cresima dovrebbe essere il momento in cui uno viene riconosciuto membro attivo nella comunità. Che dramma se poi invece ci accorgiamo che spesso è la chiusura di un discorso religioso, sarebbe proprio la negazione di quello che viene professato. Allora Gesù a 12 anni fa questa esperienza importantissima. Ed è suggestivo vederlo nei venerdì sera in genere a Gerusalemme, quando questi bambini, venerdì sera, cioè quando è già introdotto, è entrato il sabato, e che fanno questa piccola celebrazione nella spianata davanti al Tempio, davanti al muro occidentale, e leggono questa frase e poi abbracciano i rotoli della legge e poi vengono presi in braccio, vengono portati in trionfo con canti, con danze, perché è un momento importantissimo. Il ragazzo è diventato membro dell'alleanza con il Dio di Israele, il Dio della creazione. Questo fatto viene ricordato in questa pagina del Vangelo. Gesù è diventato membro di questa realtà, di questa alleanza profonda con Dio. E quindi viene ricordato come il momento in cui lui fa le grandi scelte, prende coscienza di appartenere a questo patto con Dio, e viene ricordato e viene presentato con quegli elementi, che cioè rimane a Gerusalemme, è talmente preso che tutto il resto è scomparso, i genitori, gli avvisi, nel racconto costruito dall'Evangelista. Tutto il resto è secondario. Lui rimane nel Tempio perché vuole approfondire qual è la volontà di Dio su di lui. A 12 anni è il momento in cui Gesù viene presentato come colui che prende coscienza di essere chiamato da Dio. E quindi va nel Tempio, interroga i vari sapienti del Tempio, li ascoltava, questi maestri della legge, li ascoltava e li interrogava. Voleva tutte le spiegazioni su quello che Mosè aveva indicato per il suo popolo. Lui si sente in qualche modo rappresentante di tutto un popolo, spesso ingrato, ma che cerca una fedeltà a Dio. E quindi è colui che ascolta, interroga, perché vuole impostare tutta la sua vita su quello che Dio desidera da lui. Lui è l'incarnazione della parola di Dio, del pensiero di Dio, quello che Dio ha pensato quando ha detto facciamo l'uomo. Ecco, lui è l'incarnazione di questo, è il Verbo fatto carne. Quindi un Gesù tutto preso nella chiamata di Dio. Dopodiché è talmente penetrato nel progetto di Dio che va avanti, tutti gli stanno dietro, non riescono a starci dietro, non lo capiscono. Il Vangelo dice i genitori non lo compresero e il padre e la madre dicono perché ci hai fatto questo, e nei Vangeli tante volte vengono presentati i suoi familiari, compresa la madre, che vanno a cercarlo per riportarlo a casa perché sta facendo delle cose che loro non riescono a capire, una predicazione pericolosa perché a volte si mette contro il potere, si mette contro i potenti, è pericolosissimo, vorrebbero riportarlo a casa, dicono è impazzito, ma lui con la sicurezza di aver scoperto la volontà di Dio fino all'ultimo, non la mia ma la tua volontà si faccia, persino di fronte alla passione. Ecco, un Gesù incompreso che va avanti, perfino i genitori cercano di stargli dietro e non ci riescono. Quando è che lo ritrovano? Lo ritrovano a Gerusalemme e lo ritrovano al terzo giorno. Ma sapete che significa questo? Dopo la risurrezione, al terzo giorno, tutti cascano dalle nuvole dicendo ecco che significava questo mistero di questo ragazzo così profondo, così imprevedibile, che seguiva un suo progetto, che seguiva la volontà di Dio. E il dramma dei genitori che non riescono a capire mai abbastanza i loro figli. Da una parte è giusto che si preoccupino. San Paolo dice voi genitori sì, dovete essere anche forti coi figli, ma attenzione a non essere esagerati perché non si scoraggino. Quindi il genitore deve essere anche austero, anche esigente, ma anche attento a scoprire il mistero. Guai se i genitori si preoccupassero di soffocare le iniziative e lo spirito del ragazzo, perché il ragazzo deve seguire quello che i genitori hanno in testa. No, deve seguire una sua strada e lui la deve scoprire. E la grande preoccupazione è se fosse così distratto da non accorgersi. Quindi la grande premura dei genitori per aiutare i giovani a scoprire la loro missione e tante volte ad essere in ansia come Maria, figlio perché ci hai fatto questo? A volte si scopre a distanza di anni che quelle erano scelte giuste, a volte no. Che dramma la sofferenza dei genitori, specialmente in questo tempo, dove i genitori con tutta la loro buona volontà hanno cercato di fare di tutto per i loro figli, con la mentalità, l'educazione, le esperienze, i riferimenti sociali della vita del loro periodo, della loro epoca. I figli, ce ne accorgiamo tutti, seguono tutta un'altra logica, un altro mondo. È soltanto distrazione, è soltanto divertimento, o a volte dentro questa realtà c'è da scoprire un altro mistero di Dio. Troviamo dei ragazzi splendidi, a volte che non condividono le scelte e le tradizioni dei genitori, eppure sono splendidi, generosi. Che mistero da riscoprire per ritrovare un equilibrio nuovo. Oggi credo che ci viene presentato proprio questo problema, particolarmente vivo nelle nostre famiglie. A volte la incomunicabilità, l'incomprensione, a volte la colpa dei giovani che vogliono fare di testa loro e quindi con superficialità a volte devono sbattere la testa, a volte bisogna lasciarli sbattere la testa con sofferenza, a volte invece sono loro che stanno scoprendo vie, allora addirittura l'attenzione per seguirli e incoraggiarli e non scoraggiarli mai. Credo che la festa della Santa Famiglia ci propone questa realtà molto attuale. Sì, noi contempliamo il mistero della famiglia di Nazareth, Maria, Gesù, Giuseppe, e la loro armonia, certamente, una grande armonia, però attenzione a non vederla sopra le nuvole, a vederla nella nostra esperienza. In fondo Gesù ha voluto realizzare tutto questo messaggio in una vita normalissima. Il padre e la madre che lo seguono, lo educano, lo capiscono, non lo capiscono, probabilmente qualche litigata, cioè qualche tensione tra i punti di vista, in famiglia, a volte necessaria. E attraverso questa fatica qui si forma, direi, quanto c'è di santo, di progetto di Dio nella vita normale, perfino nelle tensioni, nei momenti difficili della famiglia. Certo è molto bello pensare che poi si approfondisce, se c'è la preghiera, certo la preghiera ci aiuta a sentirci dentro questo mistero, e se c'è una vita religiosa intensa certamente ci arricchisce. Attenzione a non mettere però in secondo piano anche tutta quella vita normale di tutti i giorni, le fatiche, le corse, le preoccupazioni dei genitori. È il progetto di Dio, già quello è santo, è da apprezzare, da presentare a Dio. La fatica delle mamme che devono correre continuamente, o dei papà, con tutti i problemi anche economici, il lavoro, eccetera. Tutto quello è il progetto di Dio. Quello va valorizzato, quello va aiutato. Se poi si può approfondire con la consapevolezza di stare a vivere un mistero che Dio ci rivela e che solo dopo potremo capire, credo che questo ci aiuta ad approfondire. Ecco, credo che la liturgia di oggi è particolarmente ricca. Ricordiamo che nel fare tutto questo, nelle azioni le più semplici, le più povere, le più imprevedibili, siamo figli di Dio e lo siamo realmente. E questa è già una grande rivelazione. Attenzione a valorizzare e riscoprire sempre più la santità delle cose normali e semplici di ogni giorno.